E ci avete ragione quando dite, ma sono stato messa ma non ho sentito niente, non mi ricordo niente. Certo, tu stavi lì e Gesù stava lì. Lo Spirito Santo questo è una connessione, no? Ti fa entrare nel cuore di Dio, ti fa sentire la parola. E quindi anche quando facciamo i canti, no? Mi dispiace che in chiesa a volte durante le messe feriali questo non si può fare. Però col tempo anche i canti hanno perso, diciamo così, i canti col tempo quando li facciamo ferialmente così, hanno perso lo scopo. Cioè, li continuiamo a fare formalmente, come un vestito di nozze che ci mettiamo quando è festa, però i canti hanno finito la forza. Cioè, è come se non avessero più la forza, perché chi canta non canta con l'amore, non canta con la voglia di entrare in quello che dice. Capite? Non canti con la voglia di entrare in quello che dici. E quindi è come se avessi un mordente. Allora noi dobbiamo fare un lavoro di quello che sta facendo la Chiesa adesso, di decontestualizzazione, cioè bisogna tornare a riprendere in mano la bici proprio, ma non perché in questo momento uno è più intelligente che nel passato. È perché è così, perché abbiamo dato per scontato tante cose, abbiamo dato per scontato che conosciamo questo, conosciamo quello, e non c'è niente di scontato in te. E anche questo canto, allora, se facciamo, se invochiamo lo Spirito Santo, lo capiremo anche attraverso il Vangelo, perché lo Spirito Santo è necessario, lo Spirito Santo ti fa entrare dentro la parola di Dio, te la rende viva, l'ha detto Gesù. Vi lascerò lo Spirito Santo che vi ricorderà ogni parola, se no diventa tutto morto, la messa diventa morta, la lettera diventa solo lettera. Allora invochiamolo così come possiamo, come sappiamo, invochiamo lo Spirito Santo, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi.
parleremo questa parola solenne che dall'inizio della storia. Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a Dio, Signore.
In quel tempo il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore tuo Dio, Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinavano e lo servivano. Parola del Signore.
Gloria a te,
Cristo. Questo Vangelo appunto ci prepara la Quaresima e allora lo diciamo con devozione. Adesso facciamo un po' di silenzio. Il silenzio non è questione di quantità, ma cerchiamo di leggere, magari sbirciamo con gli occhi, cerchiamo di contestualizzare, troviamo una nicchia, magari guardiamo il Vangelo da quella nicchia che è dal mio punto di vista, no? Non cerchiamo di capire tutto, ma se il sapore di quello che ascoltiamo, se c'è un sapore particolare, se abbiamo sentito un sapore di cui veniva letto, significa che Dio ti vuole dire qualcosa, no? Allora trovo la nicchia, guarda il Vangelo dal mio punto di vista, cerca di prendere quello che fa bene a te e non ti preoccupare che tu faccia una bella frase per dire agli altri, non ti preoccupare di rispondere a quello che dice, dicono gli altri, ma tu di quello che senti risuonare dentro di te. Risonanza significa questo, tu sei una cassa di risonanza, magari sei una cassa di risonanza non perfetta, ci sono chitarre buone e chitarre non buone, però il Signore non guarda la qualità della chitarra, ma guarda la capacità, cioè quella chitarra risuona e anche noi dobbiamo risuonare. Significa che questa parola, se io lo faccio entrare dentro, questa parola dentro causa qualcosa, muove qualcosa, mi muove qualcosa. Se non mi muove niente, significa quello che dicevo prima, significa che la parola mi scivola da sopra. E io posso essere anche tanto impermeabile, tantissimo impermeabile. E se sono impermeabile con la parola di Dio è un disastro, perché figuriamoci poi con tutte le altre cose. Quindi questa parola deve entrare nel cuore, deve entrare dentro, perché Gesù mi dà anche delle indicazioni, mi fa capire come lui, vero Dio, vero uomo, come lui ha vissuto questo momento particolare delle tentazioni, che poi vedremo, tentazione di per sé non è una parola negativa. Noi l'abbiamo fatta entrare nel vocabolario come una parola negativa, ma il cristiano è sempre in uno stato di tentazione, sempre. Lo stato di tentazione ci appartiene, come ci appartiene i capelli, come ci appartiene la carne. In quanto battezzato, voglio dire, non è strano che non siamo tentati, proprio perché siamo battezzati, noi viviamo questo tempo. San Paolo dice che la vita è orribile. Ma Paolo dice che la vita è orribile. Quindi significa che, ma come c'è il pavoggio, non si va in paradiso di carrozza. Non ci andiamo così in paradiso. In paradiso ci si va, ma bisogna lottare. E lottare è una cosa meravigliosa, il paradiso è altrettanto meraviglioso. Però richiede impegno, capite? Pensate per far capire quante ore di lavoro fate in più per piacere al capo, che se fa bene questa cosa c'è la possibilità che ti fa andare a lavorare lì. Pensa quante vite sacrificate per questo. Però anche lì possiamo fare un effetto positivo. Ecco, l'uomo può sforzarsi per una meta. L'uomo può sforzarsi per una meta. Ora, qual è la meta tua? Per che cosa stai lottando? A volte miseramente diciamo, c'è il cuore vuoto, non lotto per niente. Ma bisogna lottare per qualcosa, perché la vita è un dono. E allora il Signore qui ci fa vedere che cos'è la tentazione, qual è la prova, come veniamo tentati, da chi? Dal diavolo. Il diavolo è chiamato così nella vita, è colui che divide, è colui che mette zizzania, è colui che va contro la natura dell'uomo. Dio per l'uomo, per la felicità, per la gloria, per la gioia. Il diavolo fa tutto il contrario. Un angelo decaduto. E nel Vangelo di Marco, se non vale, Luca, comunque si dice che dopo questa prima prova, dopo aver perso, il diavolo dice a Gesù, insomma, ci vediamo sulla croce. Ci vediamo sulla croce, vi spererò l'attacco finale. E se pensiamo bene, l'attacco finale è la lingua del diavolo. Quindi, voglio dire che questa notte è impavente, però per non prendere la vita cristiana non va presa troppo leggera, no? Cioè, c'è o non c'è una lotta? Perché adesso mi sento il Vangelo, io ve lo consegno, il Vangelo. Ma se voi non credete che il diavolo esiste, se non credete a questo qui, con chi lottate? Siete disaffregati. Allora, leggiamo con la fede che ci ha dato la Chiesa da 2000 anni, no? E poi Gesù, pensate che ha vissuto nella sua carne queste tentazioni perché diventasse il capitano della nostra vita, ha vissuto in noi, lui ha preso la carne della Maria, ha preso la mia carne della Maria, quindi lui, noi possiamo dire, certo, lui non aveva peccato, ma lui l'ha vissuto veramente come uomo, tentazioni, no? E vediamo come la vinte anche. Allora, adesso il lavoro è vostro, però, no? Non vi spaventate, trovate... E metteteci la vostra vita nel Vangelo, poi fate una risonanza, che appunto è breve, ma va fatta. Quando si fa la risonanza poi è bello che chi la fa faccia sentire l'altro. Anche questo è un aspetto ecclesiale, no? Di una comunità. Quando uno parla, quella parola deve farsi sentire all'altro, no? Perché capisco la timidezza. Però devi dire, questa parola mi ha detto questo, questa parola mi ha detto questo, qui si sente, perché c'è. Basta però voler parlare agli altri, perché a volte non vogliamo parlare agli altri. Tante volte nella chiesa portiamo l'atteggiamento che ci abbiamo fuori, in famiglia per esempio. Tuo padre mi sta lì, tua madre mi sta lì, tuo padre. Non vuoi che senta, non vuoi sentire. Allora anche questo è una fuori, capite? Se io parlo in chiesa, parlo alle chiese, parlo alla gente, parlo ai fratelli, parlo alle sorelle, la mia esperienza è del popolo. Anche questo perché dobbiamo essere educati a questo, capite? Non è che non abbiamo fiato, perché non siamo abituati a farci capire, non siamo abituati ad avere una relazione, siamo sempre soli. I soli non parlano con altre persone, non parliamo più. Allora ascoltiamo, poi facciamo una domanda. Mediterete tanto tempo, non però. Adesso sento che è importante che mettiamo tutte le cose insieme e poi anche ci prendiamo subito, diciamo così, una sana rigida, cioè la Quaresima è il tempo favorevole della santezza, è il tempo favorevole. La Chiesa dice che è il tempo favorevole, San Paolo dice questo è il tempo favorevole. Allora, questa lettura è una lettura ecclesiale, però è tanto importante per noi, perché non dobbiamo essere gli esperti del male. Il libro di Siracide dice che non dobbiamo conoscere il male. Quello che c'è di Gesù ci avanza, basta. Noi non ci parliamo, a me non mi piace parlare del male. Però San Paolo dice: lasciatevi riconciliare con Dio. Allora, il segreto è lasciarsi abbracciare da Dio, il segreto è non staccarsi da Dio Padre, il segreto è stare attaccati a Dio. E quindi la parola, perché è la parola di Dio, il segreto è essere abbracciato da Dio, stare attaccati a Dio. Infatti, il Magnificat cerca di dividere questa unità che Gesù ha con il Padre, lui è l'inviato del Padre, ed è inviato per dire, perché ha preso la carne da Maria, per portare la salvezza dentro questo mondo fatto di carne, dentro questo mondo qui. Ora però la salvezza si esplica, diventa visibile, diventa effettiva per me se la salvezza ci passa al Signore, cioè lui porta dentro la carne la salvezza, lui porta dentro la carne l'amore del Padre, lui porta dentro la mia vita, ha preso carne da Maria perché per vivere come me le tentazioni, e quindi riporta la potenza di Dio, l'amore di Dio dentro il mondo ordinario della nostra vita, tutto quello che facciamo tutti i giorni lui la porta lì dentro. Però la sua forza è che è una cosa solo con il Padre. Infatti il demonio cerca di fare, di recidere questo legame che c'è tra lui e il Padre, perché facendogli vedere come potrebbe sbrigarsela con 3-4-8 subito facendo un miracolo. Ma quello, il lato negativo non è il fatto che lui fa il miracolo, ma che facendo il miracolo lui non esercita più quella condiscendenza con me, con la natura umana, e non porta la salvezza fino in fondo. Quindi entra in gioco anche un falso tipo, diciamo così. Che tipo di Signore noi ci siamo immaginati? Perché qui c'è in gioco anche l'immagine del Dio che noi ci facciamo, di Gesù Cristo, la messianicità. Che tipo di Messia io mi sono fatto? Chi è il Messia per me? Qui è in gioco il tipo di Messia che un uomo e una donna vorrebbero avere nella propria vita. Perché il demonio pure lo spinge a fare un Messia da stadio, da uomo potente, cioè un Messia super carismatico. Il demonio dice: ah, è questo il miracolo, dai, go. Ma se Gesù facesse così, lui non entrerebbe fino in fondo nella tua carne. Lui non porterebbe nella debolezza della tua carne la potenza di Dio. E quindi questa tentazione, capite, chi è che non è caduto in questa tentazione? Cioè, il fatto che tu puoi subito abbagliare gli altri con un evento portentoso, dici: ma caspita, perché non lo puoi fare? Tre sassi, li puoi diventare tre sfilatini con 30 giorni, 40 giorni di digiuno. Quindi il fatto è che allora lui viene tentato innanzitutto sul fatto che, perché lui è venuto nel mondo? È venuto nel mondo per portare la salvezza della mia carne. Ma come avrebbe potuto portare la salvezza della mia carne se lui avesse subito esercitato un potere che io non ho? Sarebbe quelle salvezze vanno così vuote, quelle salvezze quante volte? Quanti salvatori, provate a pensarci, fate il conto, quante volte vi siete sbagliati sulle persone, quanti salvatori inutili ci sono stati nella vostra vita, fate il conto, quanti salvatori inutili, quante promesse, o che tu pensavi insomma che facessero le promesse, quanti salvatori inutili. Gesù non è un salvatore secondo il mondo, non è il principe azzurro. Gesù non ti risparmia la lotta, Gesù entra dentro la tua umanità, non ti risparmia niente Gesù. È la prima cosa che dobbiamo proprio lavarci gli occhi. Gesù non ci risparmia niente. Gesù ci fa essere uomini e donne fino in fondo, e l'ha fatto anche lui, ha portato la potenza di Dio all'estrema povertà. E infatti il demonio aveva avuto il colpo mortale quando, morendo per amore, è scoppiato il demonio troppo. È l'amore che ha spezzato il demonio. È l'amore, ma lui fino alla fine diventa poverissimo, si lascia inchiodare, capite? Proprio tutto il contrario di quell'altra sapienza. Pane, subito, vai sopra quella montagna e buttati giù, così tutti diranno: tu sei potente perché te, Signore, non ti permetterete, come gli eroi evolvere, queste cose qui, no, che sono potenti perché hanno potenze e che colpiscono tanto i nostri bambini, no? Sarà tutto innocente? Se la vita è come un cartone animato, io cerco di essere più potente, che mi garantisce tutto, un successo immediato, no? Capite? Ma nella vita è possibile un successo immediato? È falso, puzza. Un successo immediato è possibile, ma infatti è possibile perché ti fai il miracolo, quello sotto. Certo, ci sono delle persone che fanno un successo, ma passano sopra la madre, ai moglie, ai figli, a tutti. Certo, te lo fa fare una carriera velocissima, ma devi passare sopra tutto. Devi rinunciare agli effetti. Diventi igienico. Diventi senza anima, anche solo il sangue delle vene. Allora invece Gesù fa un'altra cosa, no? E infatti come lo tenta il diavolo, la prima cosa, se tu sei figlio di Dio, che tipo di messia voglio io? Che tipo di messia voglio? Quando guardo un ammalato, una persona che sta sul letto, che è mio padre, che è mia madre, una persona che amo, che sta con tumore, io prego per la guarigione, ma nello stesso tempo mi rendo conto quando Gesù crocifisso. Questa è la sapienza troppo grande per me, e che difficoltà per te. Io farei tutto il consiglio dei malati e lo faccio. Però nello stesso tempo dico, ma Signore, ma tu sei morto così. Dove sta la sapienza, Signore? Qual è la tua forza? Lui non ha colto tutti. Non ha tolto il male a tutti. Però a tutti ha salvato tutti. Cioè lui ha tolto il veleno della morte, cioè ha fatto vedere che la morte è un bluff, ha fatto vedere che la morte è un passaggio, ha fatto vedere che il male ha tolto il veleno al diavolo, capite? Perché lui con l'amore ha tolto il veleno. Se lui avesse combattuto con la potenza esterna, lui si sarebbe messo allo stesso livello, dove spesso ci mettiamo che noi cadiamo clamorosamente. Ma con l'amore l'ha vinto, perché lui, perché il demonio è contrario all'amore, è contrario all'umiltà. Quindi il Signore è andato fino in fondo e ci ha fatto capire come dobbiamo fare anche noi. Quindi dire non di solo pane vive l'uomo, significa dire che devi continuare a torturarti, anzi, ma ti vuol dire che quel pane innanzitutto ti è stato dato, la vita ti è stata data, la bellezza ti è stata data, il tuo corpo ti è stato dato, i piaceri del tuo corpo ti sono stati dati. La capacità di tuo corpo ha di stare in relazione con l'altro ti è stato dato. E ti vuol dire allora non di solo pane, non di solo questi piaceri qui vive l'uomo, ma di colui che ti ha dato questi piaceri, no? Questa è la tua creazione. Dio ti ha dato tutte le cose belle, non di solo pane, non ti fermare a questo. E mi dispiace tanto vedere appunto come si sta attendendo tutto, no? E per questo noi siamo persone anacronistiche, cioè noi qui in questa creatura stiamo parlando di cose che, ma poi voi lo sapete meglio di me, fuori di qui non si può parlare di questo. Non si può parlare, perché se io ho fame, se io voglio di stare con te, con una persona, io non faccio nessun problema, è la cosa più importante, capite? Soddisfare subito i bisogni. E significa aver appiattito invece il dono che Dio ti ha fatto della tua vita, aver appiattito quella capacità del pane che non è solamente del pane fisico, aver appiattito tutto. E quindi significa che tu puoi fare tutto, capito? Se tu escludi Dio, escludi il paradiso, escludi l'eternità in questa vita qui, capito? È stato fatto un lavoro certosino, fatto il bambino, un lavoro certosino, cioè tolto il desiderio del cielo. Togliendoci il desiderio del cielo, tu vivi solamente per il pane, vivi solamente per un po', per stare un pochino qui, per stare un pochino meglio, quindi ti porta sul pinnacolo. E Gesù dice sempre, la scrittura sta scritto, e quindi lui non cambia la scrittura, il demonio la cambia invece, la camuffa, la dice mezza verità, e si presenta sempre come una cosa bella, no? E si presenta sempre come una cosa bella, difficile, capite? Io ho sentito questi giorni, non guarda di nessuna polemica, però dico una cosa, ho sentito questi giorni che sono alcune persone pie che sono venute a confessare, a parlare con me, guardando quelle immagini sul telegiornale di quella persona che si è lasciata, che è andata in Svizzera, no? Ma guardando anche le immagini dei genitori di quelli che già l'hanno fatto, guardate come ha presentato il telegiornale queste immagini, queste persone che raccontavano come hanno assistito le persone che le hanno portato le suicide. Un mare bellissimo di spalle, un cielo azzurro, una dolcezza nel parlare. Sono buone queste persone. Cioè, ma certo che siamo schierati con loro, no? Ma è talmente dolce quello che dicono, l'ha fatto per amore. E voi pensate che tutti, che quel bersaglio non ha avuto un detonatore stato nel cuore di questo, non è chiaro, queste sono buone queste persone qui. E chi si domanda tra me, ma ci sarà? Ma tra di te? Io posso decidere così e così, ma i nostri figli che ne sanno? Proprio la religione ha parlato a tutti. Capite? Quando noi invece diciamo che esiste l'anima, noi ci mettiamo di fronte a questo linguaggio, capite? Quando noi diciamo che esiste l'anima, quando noi diciamo che non si può, che la vita non puoi cambiare tutto, che non puoi togliere le sofferenze quando lo vuoi tu, certo puoi diminuirla, puoi cercare di combattere per non soffrire, però toccare la vita è una cosa grande. Però subito voglio dire, questo mondo è abile perché ci fa vedere invece che quasi quasi c'è più amore, c'è più rispetto, c'è più umanità, capite? E perciò tutti proprio in questo Vangelo e dice ma qui cambia tutto allora. Se tu prendi questo Vangelo, te lo metti dentro il cuore, tu vivi in maniera diversa. Tu sai che è una sapienza. E il padre ti dice, comunque termina questo Vangelo, che Gesù appunto si schiera, diciamo così, dalla parte di Dio, dice vattene Satana, sta scritto. Quindi lui è rimasto attaccato a Dio, è rimasto una cosa sola con il padre. Lui ha avuto fiducia quindi che il padre l'ha mandato in questo mondo, non l'avrebbe lasciato solo. È stato attaccato al Padre, una cosa solo con il Padre. Quindi Gesù mi dà lo Spirito Santo a me, che sono un uomo del 2017, ve lo dà anche a voi lo Spirito Santo vi fa sentire una sapienza diversa, capite? Vi fa vivere con questa intelligenza spirituale, perché tu sei in questo mondo, però devi fare discernimento, devi capire dove sei attaccato, i tuoi punti deboli, devi capire, capito? Cioè anche tutto questo, parlare sempre della sensibilità, ci stiamo invogliando tutti, capito? Con questa sensibilità sono diventate sabbie mobili, parliamo sempre di sensibilità. Ma non riusciamo più a parlare di paradiso, non riusciamo più a parlare di qualcosa che va oltre, capite? E pensiamo che sia la panacea, tutto, no? Sensibilità, emozione, è diventato un linguaggio vizioso, dove non c'è la possibilità, invece non senti la forza e il vigore di Dio. Io una parola non spenderete, la forza per il vigore di Dio. Perché Dio è forte anche, Dio è virile, Dio è forte, cioè non è solamente poverino, Dio è anche forte, è una forza che però entra dentro la tua umanità. Dio è forte, cioè Dio non è banale, Dio è forte, Dio è onnipotente, ma è talmente onnipotente che si fa debolezza. E dove si fa debolezza? Nella tua vita. Però perché si è fatto debolezza nella tua vita? Perché tu possa godere della sua divinità, perché tu possa essere forte nel dire al male, vattene. Però cosa ti dice questo mondo? Ma non devi, c'è bisogno, non devi fare così, ma non devi combattere, ma non devi far questo, non devi far quest'altro, non devi combattere mai, tutto è il dono di Dio. No, invece bisogna scegliere. E invece bisogna scegliere, sarebbe molto più facile, tra virgolette, non scegliere mai. Ti alzi, mangi, bevi, devi dormire. Punto 3. Molto più semplice. No, invece noi abbiamo un'altra sapienza, la sapienza che ci dà il Vangelo. Che è una sapienza che è un po' è un po' rubido, vedete, per quanto cerco di addolcirlo, ma non gli si fa il cibo, il Vangelo è rubido, cioè è rubido come è rubida la realtà. La realtà è rubida. È rubida perché è anche una realtà di peccato la nostra, non è una realtà, non è un paradiso terrestre, ancora il nostro mondo, mi piacerebbe, non è ancora un paradiso terrestre. È una realtà che dobbiamo combattere, dobbiamo riconoscere, però a me mi mette gioia, sapete? Questa iniziale la Quaresima mette gioia perché io so che ho l'abbraccio del Padre. Io so che non mi devo allontanare dal Padre. Il Padre non mi metterebbe a combattere in questo ring. Cioè lui non è andato via. Ho letto in un commento che il Padre, sì, è, tutti metti in un ring, ma lui è l'alleato ed è il premio del combattimento. È l'alleato ed è il premio. Quindi Dio non ti mette qui e poi ti lascia, fai quello che ti fa adesso. Se ce la fai, se non ce la fai. Quindi lui non vuole nemmeno che noi stiamo pensando troppo al male, ce la farò, non ce la farò. Lui vuole che noi fissiamo lo sguardo sul suo amore, che si rende visibile sul fatto che ci ha mandato Gesù. E che lui, morendo così, non si è lasciato strappare dal padre, non si è lasciato strappare, lui è rimasto attaccato al padre e morendo così, diventando umile, cioè arrivando fino giù al punto che non si può arrivare più in basso di Gesù, quindi io come uomo più in basso di Gesù non ci posso arrivare, non arrivo agli inferi. Io per quante stupidaggini non posso fare nella vita, sotto il punto dove è arrivato lui non ci posso arrivare, lui ci è arrivato lui per me. Però ci è arrivato e poi è risalito, mi ha portato su con il suo sì, perché lui non ha detto mai no. Questa è la bellezza, capite? Qui sta la differenza cristiana. Prendiamo sul serio la battaglia. Però la potenza di Dio, l'amore di Dio, l'abbraccio di Dio, lasciatevi riconciliare con Dio, dove? Sulla croce, sulla carta di Gesù, io mi lascio riconciliare lì. Cioè io quindi non so, Rambo che vado a combattere il demonio con il pugnale in bocca, con tutte. No, non è questa la paresima, non siamo Rambo, siamo deboli, ma abbiamo la potenza di Dio, Dio mi ama eternamente in Gesù. Io dico quello che ha detto lui, io dico quello che ha detto lui, io faccio quello che ha fatto lui, e allora io è lui che sta dentro di me, e lui che mi dice lasciatevi riconciliare. Quindi lasciatevi riconciliare significa non dare troppa importanza, non dare troppa importanza alle cose, diciamo così, alle quattro miserie della tua vita, non dare troppa importanza al lavoro, al vestito, all'età che hai, alla paura delle chiavi, non dare troppa importanza, dare importanza non è la troppa. Cioè, comincia a pensare anche che Dio veramente si è talmente mescolato con la tua umanità, ma che tu non sei più tu. E quindi lui ti porta via. E lui ti fa vedere, capito? Allora, dove siamo tentati, l'avete visto, ce l'ha fatto vedere voi spesso, no? Il nostro tallone d'Achille. Il nostro tallone d'Achille, no? Perché queste tentazioni sono... appunto ci ha fatto vedere il Signore, però lui, la bellezza che il Signore non si è staccato un secondo dal Padre, mai. E guardate, il demonio diventa furbo e infido, vigliacco, aspettato sotto la croce, attraverso i soldati, perché la parola dei soldati è quella del demonio. Se tu sei figlio di Dio, scendi da quella croce, la stessa parola del diavolo, scendi da quella croce e ti crederemo, manco per sogno. Che grande tentazione è scendere dalla croce. Non sarebbe tutto più bello il mondo se lui scendesse dalla croce? Se non ci fosse più, se non ci fosse più una malata in ospedale, non sarebbe tutto più bello? Se la vita fosse senza ferite, non sarebbe tutto più bello? Se nella vita non ci fosse più un povero, se nel mondo non ci fosse più un povero che muore di fame, non sarebbe tutto più bello? Non sarebbe tutto più bello? Questo è il grande tentatore, l'anticristo, secondo il romanzo di Sorio. L'anticristo alla fine del mondo verrà come il più grande benefattore dell'umanità. L'anticristo verrà come il più grande benefattore dell'umanità, che sfamerà tutti i popoli. Farà la pace tra tutti i popoli, non ci saranno più poveri e tutti saranno in pace e sarà un mondo bellissimo. Solve dice che il tentatore arriverà sotto queste spoglie. L'anticristo, l'ultima battaglia. L'ultima battaglia quindi non sarà con la fame, con le paure, che non ci mette tanto paura, ma sarà contro un falso, un idolo, un idolatro, cioè contro un re che non è un re, cioè contro un re che porta la guerra, che porta l'ordine invece. Quindi, quando parliamo di tentatore, di colui che fa il male, cioè dobbiamo stare attenti, perché oggi siamo tentati sotto altri punti di vista, appunto. Io questo lo sento fortissimo, no? Che ci viene presentata un'immagine di bontà, di amore, che è mellifluo. Quindi questo Cristo laico, questo Signore laico, che dovrebbe essere il grande benefattore dell'umanità, in realtà nasconde nel cuore che cosa? Vorrebbe che tutti lo adorassero. Quindi adorare lo spirito di questo mondo. Quindi noi dobbiamo adorare lo spirito di questo mondo, quindi ormai noi siamo una civiltà evoluta, non dobbiamo più pensare che ci serve Dio, ma dobbiamo semplicemente fare il bene di tutti. Questo tipo di religione è la religione dell'anticristo, che mette pace tra i popoli, i potenti sono d'accordo, sovvenzionano perché questa religione si divulghi il più possibile. Questa è la religione dell'anticristo, appunto, è la religione delle grandi logge. dove ci si garantisce una pace per tutti. Invece io sono sicuro che fino alla fine del mondo ci saranno gli ammalati, ci saranno i poveri, ci saranno i disgraziati in questo mondo. E sono sicuro, sapete perché? Perché l'ha detto Gesù, i poveri li avrete fino alla fine del mondo. Ecco, se non altro avremo Gesù, e Gesù è povero. Gesù è povero, sì o no? Sì. Che cosa voleva fare il demonio? Scendi giù, acquista una bellezza e una potenza umana la più bella, convinci tutti che Dio è così. Non l'ha fatto. E se l'avesse fatto, noi non avremmo mai conosciuto l'amore di Dio. Se l'avesse fatto, noi qui non saremmo qui. Noi non saremmo qui. Lui non l'ha fatto. Ma grazie a questo ha sprigionato la divinità dentro di sé. E lui che è diventato un pozzo d'amore per tutti. Io posso amare come lui adesso, capite? E allora quando stai davanti alla persona che sta male, sì, Signore Santo, non ci credo che puoi salvarlo, ma in ogni caso tu lo salvi in ogni momento, perché tu hai vinto la morte, Gesù, tu hai vinto il male, tu mi hai reso immortale con me. Sì, perché chi ha non muore più. E questo non ci dovrebbe bisognare di dircelo. Chi ama non muore più, chi ama non muore più, non muore più. Non ci dovrebbe bisognare di dirlo, chi ama non muore più, chi ama con l'amore di Dio. Non muore più, perché è lo Spirito di Dio che è immortale, il Dio della vita, non è il Dio dei morti. Dio è il Dio della vita, non è il Dio dei morti. Il demonio cerca di dirci di metterti paura, no, no, devi fare qualcosa. Invece lui è dovuto andare fino in fondo, dove stanno le nostre paure, è andato a scovare tutte le paure, Gesù, si è lasciato sprofondare nell'abisso della mia angoscia, è andato giù, ci ha messo una bella bandiera della risurrezione e io so che lui c'è stato a casa mia, lui è stato nel mio peccato, lui è stato dentro e ha vinto. Ha vinto, alleluia! Sì, dico dentro. Ha vinto il Signore, ha vinto, ha vinto. Ecco, ringraziamo il Signore. Allora, non è affatto un messaggio di tristezza la Quaresima, anzi direi che è quasi un fidanzamento. Il matrimonio si consuma sulla croce e sulla risurrezione. È un fidanzamento per noi. Nel fidanzamento bisogna conoscersi, bisogna stare accanto al Signore, il Signore ti dà le sue armi, il Signore ti dà la sua sensibilità. La Quaresima è un fidanzamento, perché dobbiamo lasciarci riabbracciare da Dio completamente. Il peccato ci ha strappato un po' a destra, un po' a sinistra, ci ha portato giù, sotto, ha dilaniato la nostra natura spirituale, ma il Padre ci riabbraccia. Lasciatevi riconciliare. Quando ti riconcilia il Padre, tu stai in una botte di ferro. Qua ha fatto Gesù, non è caduto nella tentazione. Allora è questo, vedete che è la portata di tutti, non c'è bisogno, non è la, è la portata di tutti, sì o no? Sì, non devi fare il Rambo, non devi fare il Rambo. Ma anche lui non è paradossale, ma Rambo è il modo di vedere, cioè di questo mondo, capite? Qual è l'uomo che combatte? Devi fare come Rambo, ma chi può fare come Rambo? Poverino, lui è stato 6 mesi a allenarsi in palestra per fare dei muscoli, ma nessuno può fare così, no? Invece nello Spirito Santo Rambo è quella monaca nascosta che sta lì che prega per tutto il mondo, tutta Cuba, tu sì che sta pregando per tutto il mondo, tu non gli dai una vita di fiducia, quella persona capovolge il mondo invece con l'amore. Quella vecchia che sta pregando per te, che tu fai un macello nella tua vita, invece tua nonna ti ha salvato la vita. Perché sta pregando, sto male, non mi dico niente a nessuno, me lo offro per la mia nipote, va. E dopo arriva la fine, dice, mamma, perché non mi hai detto che sei male? Perché non salvare mia nipote? Ecco Rambo. Il vero Rambo, che cosa ha fatto quel Rambo, quella nonnina? Quella nonnina ha preso la leva dell'amore di Dio e ha spinto, ha spinto, ha spinto, ha capovolto il male, ha salvato una città, ha salvato un uomo, Gesù ha salvato il mondo. Quanto è forte l'amore, ma è potente l'amore. Io dovrei essere con te, ma io ti amo. Io dovrei avere piano con te, io ti amo. Io ti voglio bene. Perché tu non sai dove stai, tu non sai dove fai, io ti amo. Questo è il Signore che ci ha insegnato. Allora c'è da avere paura? No. Vabbè.
abbiamo l'amore e ci basta, abbiamo il Vangelo. Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione.
Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Prima della benedizione del Cantore, vi volevo invitare domenica, se volete venire alle 3, anzi alle 2:15 in chiesa, così facciamo una piccola catechesi sulla Moris Letizia e poi facciamo la lavorazione. Ci saranno un po' di amici nelle Marche che stanno questo giorno qui a Milano. Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito. Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.